ogni domenica alle 6:30. Un'ora di bardo con Mischa. Attento che se cambi canale, hai tre punizione, due ore durerà. Ma meno male che c'è il GR, se ne va bardo e c'è il GR, a noi ci salva e c'è il GR, se ne va bardo e c'è il GR.
Buonasera a tutti, buona domenica, buona Pasqua anche, siamo qua come ogni domenica a tenervi compagnia per un'ora, che lo vogliate o no, probabilmente non credo che lo vogliate tanto, però Pasqua ha già troppe sorprese perché anche io potessi assentarmi, ma le sorprese non sono finite qui. Ho con me
un uovo,
un ospite che sarebbe potuto uscire da qualunque tipo di dolciume perché di per sé è un babà proprio, ed è Andrea Cegna, fuori dall'uovo, eccolo.
Ciao, ciao. Grazie a te, io posso salutare tutti e tutto.
Certo che puoi. Sì. Io rientro in tutto, tra l'altro, quindi ci saluti da vicino.
Esatto.
Allora, niente, volevo dirti perché sei qui.
Sì.
Perché secondo me è anche giusto.
Perché sono qua?
Perché sei qua? Perché io voglio parlare con te, voglio fare una puntata di mashup. Le puntate di mashup sono sempre tematiche e ho pensato, potrebbe essere carino fare una Pasqua cubana.
Sì, perché no?
Perché no? Perché sì, penso che intanto possa dirmelo tu.
Allora, credo che la questione fondamentale sia adesso, a prescindere da quello che uno può pensare del governo rivoluzionario cubano, è che di fronte a quello che negli ultimi mesi sta accadendo, ovvero una violazione dei diritti umani e di fatto una privazione della possibilità di vita di milioni di persone, non si può rimanere indifferenti, no? E quindi il blocco praticamente totale del petrolio che gli Stati Uniti hanno creato attorno all'embargo in questo momento sta rendendo quasi impossibile la vita a Cuba per tantissimi motivi. E questa è una cosa gravissima, e quindi penso che di fronte alle prepotenze, le arroganze in qualsiasi angolo del mondo, a prescindere da chi siano i governanti e la simpatia o antipatia che si possono avere verso chi governa, le popolazioni non possono essere usate come merce di scambio per interessi politici e di potere. Quindi credo che questo sia il motivo per cui sia importante parlare e tenere gli occhi su Cuba, come sulla Palestina, come sull'Iran, come sul Sudan, come su tutti i territori di guerre dirette o indirette, dichiarate o non dichiarate, dove milioni di persone purtroppo soffrono per gli interessi che non, perché qualcuno vuole gestire degli interessi o conquistare privilegi che non riguardano le persone che poi soffrono.
Tu sei un conoscitore, diciamo, di prima mano, no? Della cultura cubana, e sei un viaggiatore tra gli oceani, diciamo. Siccome comunque la Pasqua è una classica festa di primavera, di passaggio, e Cuba è per eccellenza una delle terre, dei luoghi dove ci sono state più trasformazioni, anche trasformazioni note, trasformazioni molto raccontate, come pensi che a Cuba stiano vivendo questo nuovo momento di non voluta esposizione anche nel racconto dei media?
Guarda, è una bella domanda, perché la popolazione cubana è una popolazione estremamente colta e attenta. È una popolazione dove la cultura, il dibattito politico è al centro della vita delle persone, e credo che questo sia un momento fondamentale di attesa dove ci sia il grande desiderio di un cambiamento. Probabilmente come non mai negli ultimi 15-20 anni, cioè c'è l'impossibilità che la vita a Cuba continui come sta continuando, non solo per questa privazione che stavamo dicendo forzata dagli Stati Uniti di Trump, ma proprio in generale per la vita a Cuba. È un momento storico in cui anche tutti i vulnus, le debolezze del grande sogno rivoluzionario del 59 stanno emergendo con troppa forza perché si possano continuare a controllare e tenere sotto il cappello della polarità, no? O con noi o contro di noi, o con gli Stati Uniti o con Cuba. È una dimensione di cambio, vogliono un cambiamento, vogliono mettersi in gioco, c'è la necessità e la voglia di poter essere attori, attrici fondamentali del loro futuro. E quindi questo in qualche maniera, io sono tornato il 4 febbraio, no? Quando la situazione stava per iniziare a diventare molto incandescente, io ho sentito una grande energia, molta più energia rispetto all'anno precedente, proprio questa voglia di cambio, le persone ti cercano per dirti, insomma, dobbiamo inventarci un'altra isola. Qualcuno mi ha proprio detto, dobbiamo fare una nuova rivoluzione per la rivoluzione. Cioè, quindi, comunque sono pensieri forti e la cosa incredibile proprio, guarda, ieri stavo guardando un video, a un certo punto un concerto a L'Avana è andata via la corrente, il cantante ha proprio detto ci possono togliere la corrente ma non ci possono togliere l'energia, siamo noi l'energia di Cuba. Credo che sia una sfumatura di quella parola corrente, energia, cioè
resistenza.
Che però, resistenza che però ti dà quella cosa, cioè la corrente ce la possono togliere ma l'energia siamo noi, Cuba siamo noi, il futuro siamo noi, e questa è una cosa molto interessante.
Allora io un po' di energia, un po' di musica, visto che questo è anche un programma musicale, la farei passare subito, dare un gancio immediato ai nostri radioascoltatori con un pezzo tratto dal grande successo cubano del Buena Vista Social Club, è il quarto de Tula.
Andiamo.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? We'll be right back.
dicendo che sei tornato da Cuba il 4 febbraio.
Esatto.
Quanto tempo hai trascorso l'ultimo tuo viaggio a Cuba?
15 giorni.
Mi racconti una giornata tipo di Ancenia a Cuba? Facciamo un po' di gossip, perché guarda, noi siamo come alla 7,
vai,
no? Che sì, ci invitiamo tra di noi perché non ci sono soldi e quindi diciamo le cose così. Quindi Andrea Cenia a Cuba, ti svegli, cosa mangi?
Allora, mangio quello che le case particolari ti danno da mangiare. Tendenzialmente provano a darti una colazione, quella che noi chiameremmo continentale, quindi fette biscottate, caffè, marmellata di qualche tipo, quella che arriva, miele, perché invece il miele viene prodotto a Cuba e quindi ed è buonissimo, e poi un po' di frutta di stagione, quindi essendo stato di gennaio, febbraio, ti direi papaya soprattutto, e melone, un po' di melone, e poi magari anche un po' di formaggio di capra, perché fanno o formaggio primo sale, perché sono le due cose,
come in Sicilia.
Sì, 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 e un po' di prosciuttino.
Questo che cosa.
Poi siccome sono lì a fare l'accompagnatore del viaggio di Radio Popolare, mi devo dare un tono, devo essere serio, fino a che finita la cena porto i pochi viaggiatori o io da solo, se i pochi viaggiatori non vogliono, a bere nei peggio bar della Havana. A dir la verità siamo andati a bere dal Floridita, che è uno dei bar più famosi al mondo perché i viaggiatori volevano, a davvero i peggio bar della Havana, dove però ci sono scene molto divertenti di vita di tutti i giorni, dove ti guardano, dove ti chiedono come mai sei qua, cosa pensi di Cuba, e bevi con loro. C'è questo cocktail tipico cubano che non è molto conosciuto, non è come il Cuba Libre o altre cose che o il Daiquiri di Hemingway, altre cose, si chiama Canciancera. C'è a Trinidad, c'è addirittura il locale dove è nata la Canciancera, e i viaggiatori e viaggiatrici della radio vengono portati, che si fa con l'aguardiente, che è il rum bianco di fatto, no?
Okay.
Il miele e il succo di lime.
Volevo anche chiederti come è nato il tuo amore per Cuba.
Vabbè, è nato, io sono un grande fan di Fidel Castro Roots, però non sono di quei fan acritici. Io ti dico, io sono un grande fan di Fidel Castro, però poi vediamo se abbiamo tempo. Non è che dico che era una persona infallibile, appunto perché era un essere umano. Io non, cioè non esiste la perfezione, e non ricerco la perfezione, perché è una chimera che non mi rappresenta. E sono fan proprio di Fidel perché era una persona imperfetta come tutti, e anche ha fatto decine e decine di errori politici, però allo stesso tempo io penso che non sarei stato in grado di fare neanche un millesimo di quello che ha fatto lui, quindi rimane comunque la stima. Cioè io non è che dico, non è che per essere fan o per essere critici vuol dire negare la grandezza, vincere una rivoluzione poi non solo, pensare di reggerla per 70 anni com'è, per me è una cosa comunque, nelle contraddizioni, negli errori, negli sbagli, nei problemi, una cosa grandiosa. Siamo abituati ad amministrare le sconfitte, e Cuba mi sembra invece un qualcosa che è difficile definire al 100% una sconfitta, ma anche al 100% una vittoria.
Probabilmente anche il semplice fatto che a un certo punto Che Guevara se ne sia distaccato è una crepa, no? che si è aperta nell'uno e nell'altro, probabilmente. Del Che invece a questo punto ti chiedo cosa pensi, ti faccio una domanda proprio basic.
No, è che sai, il Che rappresenta per me il sogno della rivoluzione costante, che è una cosa meravigliosa. Fidel Castro, il coraggio di amministrarla, perché le rivoluzioni tante volte sono state fatte, ma poi è anche dire, poi tu liberi diversi pezzi, però poi prima o poi quella parte la devi amministrare. Fidel, nelle complessità, si è fermato a fare quella parte lì, che è quella meno romantica, anche quella che ti obbliga alle scelte più difficili. Cioè Che Guevara era bello. Era un leader, inseguiva la rivoluzione, cioè, poi
era un po' nomade,
cioè, quindi... ha tutte le cose per cui la fascinazione è più facile da avere. Invece fermarti lì e amministrare anche le complessità, perché
ha fatto
vedo
il lavoro sporco.
Esatto.
Ha fatto il lavoro sporco. Diciamo anche che fare la rivoluzione permanente interagisce con quell'altra, con quell'altro nomadismo che è tipico dell'anima cubana, almeno per come noi ne percepiamo il mito dall'altra parte dell'oceano, cioè quello che c'è in questo brano, che è La vida es un carnaval, no? Cioè questa idea dell'eterno carnevale, che ha la sua complessità perché ha dentro anche una tristezza, una ironia, un sentimento del contrario, è una delle cose complesse più affascinanti della cultura cubana. Quando ci sei immerso la si percepisce, così come passa dalla musica?
Sì, è incredibile come passano da dirti non mangiamo, facciamo fatica corrente, a dire a ballare, a ridere, comunque cioè cercano sempre dei lati positivi, no? Quindi però con quella cioè quel carnevale vuol dire anche essere un po' blasfemi rispetto al potere, no? Quindi cioè provi a ridere delle cose che ti fanno soffrire, cioè, e quindi e Cuba mi pare proprio un'allegoria, di fatto poi anche la vita di Celia Cruz, no? Che è un po' quella, comunque a un certo punto si è allontanata in maniera molto dura dalla rivoluzione, fermandosi solo negli Stati Uniti, non tornando mai più a Cuba, però avendo, a differenza di altri, un rispetto per chi a Cuba c'è rimasto, non era solamente un parlante, cioè tutta quella cosa lì, proprio nella durezza anche delle scelte, si misura anche tanto, perché comunque, come mi ha insegnato Tony Negri le volte che l'ho intervistato, la vita in esilio per nessuna persona è semplice. Quindi secondo me è sempre un po' da avere anche il rispetto di cogliere queste complessità.
Condizione della donna a Cuba, e poi ti chiedo anche com'è quella LGBT.
Ti faccio questo esempio, non di quest'anno ma del gennaio dell'anno precedente. Blackout alle 2 del mattino, e quindi poi tutti pagano un po' al bar e usciamo. Io dovevo fare un quarto d'ora a piedi dal bar dove ero per tornare nella casa particolare, e incontro due ragazze al buio totalmente, col telefonino si facevano luce. No. Cioè, allora,
scherzavo.
No, tranquillo, no. E ci parlo un attimo e gli dico: sapete che in Italia non stareste in giro così tranquille? Perché loro mi parlavano appunto, ma Cuba, sai, sta diventando insicura. Dico: io non so se in Italia Italia con un blackout alle 2 del mattino, se lo fanno, ma perché qua a Cuba al massimo ci fischiano perché abbiamo un bel sedere, cioè quello che viene chiamato piropeo, no?
Il catcalling è piropeo.
Sì, che no. Però lì viene vissuto.
È diluito in una
espressività. È diluito in una dimensione dove anche il sesso, la sensualità, la cosa. Cioè, poi non è che. Cioè, ci sono anche discorsi e pezzi del femminismo cubano che mettono in discussione questa questione culturale. Però, insomma, i dati parlano chiaro: è uno dei posti al mondo dove c'è meno violenza di genere da quel punto di vista al mondo. Diverso, diciamo. È stato per tanti anni e tuttora la questione LGBTQ. Per tanti anni era proprio un crimine essere.
Adesso
essere...
però non più.
No, anzi, diciamo che l'accelerazione è stata molto netta, come spesso succede quando ci sono comunque governi di un certo stampo. Quando si è deciso, anzi, Fidel Castro, i leader cubani si sono scusati pubblicamente di aver abusato di questa cosa, di non averla capita, di averla. Repressa, certo, come dice qualcuno, sai, quando comunque hai cancellato nelle carceri migliaia di persone, forse anche peggio di solo cancellate nelle carceri, non bastano le scuse. Dopodiché mi viene da dire, non è che il Partito Comunista, la Sinistra Italia, cioè, deciso tutte quelle culture basate sulla famiglia, perché comunque Cuba è stata, come tanti, il centro dell'economia cubana è quella del campo, quindi la famiglia di tanti figli per coltivare il campo. Però voglio dire,
sì, cioè, poi c'è anche questa idea dell'omosessualità come malattia borghese,
appunto,
che
esatto,
è un altro
c'era anche
aspetto.
Esatto, sì, dico, quindi c'erano tutte queste complessità.
Si evolve.
Esatto, in maniera dolorosa, perché ripeto, secondo me non bastano appunto le scuse, però adesso ti dico, vedi tranquillamente coppie gay e lesbiche girare per il centro dell'Havana. Poi non dico neanche che se parli con l'ottantenne cubano, cioè mi è capitato di sentire le battute, le cose, c'è proprio un problema culturale insito nella cultura maschile e macista, sì, che ci vorranno drammaticamente decenni per debellare.
È un gap di segno antropologico, quindi giusto per dire che posso permettermi di mettere la maglietta di Che Guevara, anche se storicamente ha fatto parte di un momento in cui l'omofobia era all'interno anche della cultura di sinistra. Stiamo cercando di eradicarla e ce ne andiamo così, col vento in poppa, in questo senso, perché il progresso esiste al di là di qualunque retaggio e di qualunque ostacolo, e questa si chiama Me Voy.
Oye, prepárate, 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 prepárate. Cógelo. Me voy pa mi casa. Agua. Me voy,
me voy, me voy, me voy
pa mi casa. Mira, niña, pero si tú quieres me voy pa la tuya.
Si tú quieres yo me voy contigo.
Mamá, si tú quieres yo voy pa la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo cogerte el ritmo. Dime que tú quieras hacer pa', yo sabes que voy a hacer pa', bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no te asombres si te suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa.
Conmigo es una noche diferente.
Óyelo,
sí, conmigo es una noche diferente.
Me voy.
Me voy, me voy, me voy.
Pa' mi casa.
Conmigo es una noche diferente.
Igual si me llamas, yo voy pa' la tuya.
Si tú me llamas, pa' que te yo voy.
Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya.
Si tú lo quieres, yo te lo doy.
Pátate, chucu, 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 chucu. Tremenda infladera la tuya. Si yo no te di la confianza, llegas haciéndote la pilla. Y cuando yo ataco te espantas. Estoy pa' formarte desorden y tú estás en la bobería. Mira muchachita, responde, que estoy pa' tu casa o la mía. Ay, ¿cuál es la guara si tú no vas a cenar?
Yo te fumito Gucci y yo loco por hacerte.
Poco te
Torniamo in studio e torniamo con un altro grande classico della cultura popolare cubana, cioè un classico proprio musicale,
sì,
che è Lagrimas Negras.
Sì. È una canzone per me da un punto di vista incredibile, poi la senti cantare, suonare dappertutto, però proprio mi piace che l'hai tirata fuori adesso, perché il testo, il ritornello dice: tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, cioè tu mi vuoi lasciare, io non voglio soffrire.
Ok.
Por ti me vuoi mi santa, también se quiero morir. Cioè praticamente è, quindi io non mi faccio lasciare, rimarrò con te, mio amore, anche se questo mi farà morire. Cioè quindi proprio questo della cultura comunque, per cui tu non accetti il tradimento o la separazione, viene cantata, e questa qui te la canta chiunque a Cuba. È una roba che non si può più sentire, no? Però è un grande classico cubano, cioè che le persone che vanno lì probabilmente cantano anche senza dargli grande peso. Io la prima volta che l'ho sentita ho detto: cavolo, cioè, nel senso
è pesante,
è pesantissimo. Tu mi vuoi lasciare, io non voglio soffrire, rimango con te anche se questo mi farà morire, che quindi è una grandissima contraddizione, perché comunque lui soffre lo stesso perché sta dentro quella relazione che lei non vuole, che però ti racconta al 100% quello che comunque è una parte anche della cultura cubana.
Quasi verrebbe da dire dei contrasti da Santa Inquisizione per certi
versi. Ma perché comunque è chiaro che dopo il 59 la Chiesa è stata anche molto combattuta, no? Però è come tutto, non è che la rivoluzione, con laicismo o meno, ha fatto sì che una persona che era cresciuta nello stampo cattolico un giorno con l'altro smettesse di esserlo, e tu li puoi anche vietare, e poi i movimenti culturali, come sono sempre stati, in qualche maniera quelle questioni striscianti in altra maniera non potresti dire.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cu-
Il brano che sentiamo adesso si chiama Tomasa ed è di Pauza con Pete Montano, e quindi mettiamo un po' piede nella scena elettronica cubana, non quella hip hop, questa è proprio quella più da clubbing, però ti volevo chiedere se secondo te questa complessità cubana, nel momento in cui è diventato un fenomeno globalizzato da tanti punti di vista, se è stata fraintesa dal mondo occidentale.
Sì, ma perché secondo me purtroppo il mondo occidentale ha una visione colonialista del mondo tuttora, e quindi legge qualsiasi cosa arriva da qualsiasi altra parte del mondo con le sue lenti, senza capire che una cosa fatta a Cuba, una cosa fatta in Sudafrica, una cosa fatta in Senegal, una cosa fatta in India, per noi può significare una roba che là significa un'altra, che non vuol dire anche lì accettarla e non poterla criticare, non sto dicendo quello, però bisogna capire in quel contesto sociale quella cosa in quel momento che cosa significa, che non significa quello che significa da noi, che siamo in un altro contesto sociale con un'altra chiave di lettura. E questo secondo me è un grandissimo, è una grandissima tragedia. Poi io dico del mondo occidentale perché io lo so, perché lo vivo, probabilmente è così anche al contrario, nel senso, non è che, però sai, la differenza è che noi abbiamo un privilegio, una possibilità che ci dovrebbe dare degli strumenti per capire che il mondo è un po' più ampio, e quindi,
e poi noi siamo stati colonizzatori, appunto, la storia da questo punto di vista parla chiaro,
E quindi noi abbiamo una responsabilità, cioè io e te non è che siamo rispondenti che abbiamo fatto, però voglio dire, usciamo da quella cultura, però
molto rito in questo modo di concepire anche la dance. Tu porti i viaggiatori Radio Popolare a vedere le cerimonie Orishas, c'è un po' di santeria cubana pasquale sincretica.
Allora, come tutto, quando poi diventa turismo, c'è anche la turistificazione dei riti, e quindi tu vai in giro per le piazze della Havana, soprattutto di Santiago, e ti vendono le cose come appunto. Invece la santeria, diciamo che chi fa davvero i riti, quindi è eletto, no? Perché non è che tutte le persone possono fare il rito di santeria, devi essere riconosciuto, lo fa in privato. La verità è che non vengono fatte in pubblico. Io che in Messico sono un devoto delle Olimpie, a Cuba ho fatto una santeria, perché secondo me io che sono ateo, comunque queste cose sincretiche invece senti un'energia, cioè io non sono uno che ci crede, anzi la prima volta che ha fatto la limpia in Messico, cioè magari sto perdendo tempo, invece sentivo quando l'uovo si muoveva sulla mia testa, sentivo proprio pezzi di dentro di me che si spostavano insieme all'uovo. E anche la santeria è una cosa così, cioè mentre ti fanno un rito, ti toccano, ti muovono, cioè hai la sensazione che qualcosa succeda, che sia una grande capacità teatrale di fartelo credere, che sia vero o tutto, è una cosa molto 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 potente. E molto spesso ti dico, sia dove ho fatto la limpia in Messico, sia dove ho fatto la santeria a La Habana, sono case poverissime, perché appunto non è che tu, se hai quel dono che ti viene dato, tu non ti arricchisci facendo la santeria, non puoi neanche chiedere soldi, è un qualcosa che fai alla società. Questa signora a Cuba, a La Habana, a Trinidad, scusami, in una casa poverissima, attorno case più ricche, con la coda di persone perché prendevano appuntamento, ma lei la vita dedicata a fare la santeria.
Meraviglioso.
Meraviglioso, sì, è una cosa. Guarda, io dico sempre che io, per quanto ateo, no? Secondo me la religione è un po' come la politica, è un qualcosa che tu hai dentro. E quindi voglio dire, anche quella cosa lì che è animista, tu, se credi in quella roba lì e pensi di essere stato eletta o eletta per fare quella cosa lì, dedichi la vita a quella cosa lì e non ti interessa della ricchezza, della non ricchezza e tutto, cioè è una cosa super particolare.
Stiamo ragionando in termini antropologici, anche se Pasqua
è carino, ma è il motivo per cui io, se magari sull'istituzione totale chiesa ho delle critiche aperte, però sul fatto che una persona creda, secondo me non, cioè, è proprio una cosa, secondo me è proprio sbagliata culturalmente negare
sì
la possibilità a una persona di avere una propria dimensione con la propria anima, che ognuno trova la sua, ovviamente quando è rispettosa dell'altro, perché voglio dire, non è che se poi la mia questione dell'anima è ammazzare l'agnello, per dirti, vedendolo soffrire, va bene, voglio dire, dico, no. Cioè, non sono vegano, non è quello, però voglio dire che secondo me deve avere comunque sempre una forma di rispetto verso le altre vite umane, però dentro quello ognuno creda, decida, sogni quello che vuole, voglio dire.
Ci rilasciamo a quello che diciamo, che una Pasqua questa che davvero ha la pace come, come centro tematico. Parliamo di Africa adesso che veniamo da Ray Barretto.
L'Africa è dentro a Cuba. Nel senso che sai, è quella cosa che secondo me poche persone pensano o notano. Non è che le popolazioni black del Latino America, dal Brasile alla Colombia, all'Honduras, a Cuba, ai Caraibi, sono lì per caso, cioè sono i figli degli schiavi. Uh-huh. E quindi l'Africa è dentro Cuba, nel senso che Cuba, avendo subito di fatto è un'isola dove le popolazioni originarie sono state sterminate, è una di quelle isole dove di fatto popolazioni indigene non ce ne sono, uh-huh. E è stata un'isola che è stata costruita di fatto dentro lo scontro coloniale, e quindi un'isola bianca, nera e meticcia. Perché è figlia della colonia, e quindi gli spagnoli che andavano lì all'inizio, e poi gli inglesi, e poi gli spagnoli per il controllo dell'isola di Cuba, con gli schiavi che si portavano dietro. E quindi l'Africa è dentro Cuba. Infatti, secondo me, quella dimensione proprio da ballo, questa dimensione culturale anche dell'allegria, anche della cosa, si ritrova in quei pezzi di Africa che io conosco, e lì tutta la parte caraibica, Repubblica Dominicana, Cuba, una parte di Puerto Rico, della Giamaica, è figlia di questa cosa qua.
Destruyendo la tristeza, proporcionando alegría, para que todos se sientan muy bien en la tierra mía. La máquina del sabor es para todo, pues no conoce de raza, ni le interesa el color. Busquen todos su pareja, que quiero verlo bailar, que no se escuche una queja, mi grupo va a comenzar. Busquen todos sus parejas, que quiero verlo bailar, que no se escuche una queja, te digo que no, candela. Entonces baila suavecito así nada más, ahí nada más, muévete así, de aquí para allá, muévete suave. Mira mi amor.
te veo caminando, que todo el mundo baila y no te veo bailando. Recuerda que en la fiesta hay que guarachar, que hay muchas pepillas para. Hey, busca tu pepilla para que puedas bailar. De esta manera, ¿cómo vas a gozar? Dile que este baile no se aprende en la escuela. Te veo caminando, que todo el mundo baila y no te veo bailando. Recuerda que en la fiesta hay que guarachar, que hay muchas pepillas para. ¡Hey! Busca tu pepilla para que puedas bailar. De esta manera, ¿cómo vas a gozar? Dile que te baile y no se aprende en la escuela. Suavecito, apretando así en un ladrillito.
Baila tu manera, goza tu manera,
comer un doble. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Ella tu manera, goza como quiera.
Baila tu manera, goza tu manera, comer un
doble. Ey, que yo te invito a bailar así, gozando así, rompiendo así, cumbachando así, ay, nada más.
Baila tu manera, goza tu manera, comer un doble.
Inventa tu pasillo, cosa buena. Pasillo, muévete así, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Qué manera de bailar y de gozar esa mulata. Oye, bailando esa negra por poco se mata.
Comer un, dos, tres.
Sí.
Ay, comer un, dos, tres.
Sí.
Ja, ja. Ay, comer un, dos, tres.
Camina.
Messico, non so, o in Guatemala, la dimensione dell'afrodiscendenza è una cosa che si sta riscoprendo negli ultimi 5-6 anni, perché invece lì è stata egemonizzata il discorso del colonialismo da le popolazioni originarie che hanno rivendicato le lotte e quasi gli africani erano, anche perché, per assurdo, una cosa che pochi sanno è che le popolazioni africane sono state le ultime a cui la Chiesa Cattolica ha riconosciuto l'anima. Se nel 1500 già le popolazioni originarie, Fray Bartolomé de las Casas riconosce l'anima e quindi non potevano più essere utilizzate come schiave, le popolazioni nere nel 1800 la Chiesa li riconosce come non animali.
Non animali, sì.
E quindi di fatto in alcuni pezzi del Latino America l'essere nero è diventato, era ancora peggio che l'essere popolazione indigena.
Giusto per tornare a quello che dicevamo prima sull'inquisizione, esatto, eccetera.
E quindi l'Africa, cioè, e Cuba, Cuba come tutti i Caraibi sono molto Africa, perché nel senso tutto quel pezzo lì, quel mondo nero che è la parte potentissima di Cuba, viene tutta da una cultura africana.
Quando Bad Bunny ha preso tutto questo insieme, no, di suggestioni, l'ha unito anche a Puerto Rico e l'ha sbattuto nel bel mezzo del Super Bowl, sei stato anche tu felice? Guarda, come una Pasqua.
Io credo che la cosa più bella che abbia fatto Bad Bunny è quando alla fine ha detto This is America e ha messo in fila tutti i paesi del continente. Perché una cosa che io, e lo dico anche qua perché permettimi, che anche molto spesso giornaliste e giornalisti anche di Radio Pop si parla di America quando si parla degli Stati Uniti. Se tu vai in qualsiasi paese latinoamericano e dici America, la gente ti dice nosotros somos América, estos son Estados Unidos. Perché è vero. Bad Bunny ha raccontato in quella roba lì una frustrazione che tutto il continente ha verso il mondo occidentale, in cui gli Stati Uniti vengono raccontati come America, come il Messico non è America, Puerto Rico non è America, l'Argentina non è America, è tutto America. È stato potentissima quella cosa di Bad Bunny, secondo me.
Nueva York.
Que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
Allora guarda, ci avvicendiamo alla fine. Io intanto ti ringrazio tantissimo per essere stato qua, spero di averti ancora ospite a parlare di altre cose latinoamericane, di
quando
ancora
vuoi.
Di Cuba, perché è veramente bellissimo, e volevo farti commentare questo pezzo, Pa Bravo Yo di Justo Betancourt, spero di averlo pronunciato bene.
Sì.
Che ha dentro anche tante delle cose che ci sei andato dicendo in questa ora che abbiamo trascorso assieme.
Guarda, è un testo che non conoscevo, però infatti stavo riconoscendo un po' tutto quello che stavo raccontando. Racconta proprio la vita di un afrodiscendente a Cuba. Tuttora i più poveri a Cuba spesso sono gli afrodiscendenti, perché comunque sono figli degli schiavi, a differenza di chi è figlio di qualcuno che ha colonizzato, no? Per esempio, detto anche proprio chiaramente, è molto più facile che un bianco cubano trovi delle radici europee, trovi un passaporto per andarsene da Cuba che una persona africana, cioè che una persona nera di Cuba, no?
Però quando abbiamo bisogno dei medici,
certo,
allora quello non vale più.
No,
li chiamiamo angeli.
Assolutamente, però dico che anche dentro Cuba esiste tuttora una stratificazione, perché il lodo Zapatero permette, avendo o riconoscendo di avere almeno un bisnonno spagnolo, di poter avere un passaporto spagnolo. Però questo riguarda i bianchi.
È l'ennesimo privilegio e non diritto.
Esatto, perché comunque questo essere nero a Cuba, a volte lo chiamano negro, negro, perché non con l'accezione razziale che abbiamo noi, che non è la parola con la N, diciamo, però c'è ancora questa cosa, comunque il nero, la nera, la persona che viene da lì è figlia di uno schiavo.
Cioè, ma questo esiste anche in Perù, Messico, negli altri luoghi che hai visitato?
Esiste, sì, esiste. Però a Cuba lo si sente secondo me con più forza, anche perché forse è più piccola.
Ti posso chiedere di leggerlo?
Sì,
il
sì,
testo
sì, sì, è... sì, sì. Io che soy mulato oscuro, tengo la mente in mi sitio, y estoy bueno de salud. Io che tengo sentimiento, tengo sangue de africano y canto con gran virtud. Pa, bravo yo. Io che le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción, no? Cioè io che, questa frase è forte, dico io che canto a chiunque, io non faccio nessuna distinzione. Permettimi applaudir la forma de herir mis sentimiento, permettimi di applaudire anche la tua forma di ferire i miei sentimenti. Tengo sangue de africano, me mató el bongo bongo. Cioè, quindi dico, ho il sangue africano, mi uccide, però muoio per il bongo bongo, cioè muoio per la musica.
Per la musica. Grazie, 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 grazie.
Grazie a te, davvero... grazie a voi. Il tempo è volato, direi. Sì, quando vuoi ritorno, volentieri.
Ti prendo in parola.
Sì, sì.
Buona Pasqua, Zecche Rosse, e ci sentiamo settimana prossima. Grazie.
Ciao.
Da Andrea Cegna e da me. Bacio.
Pa bravo yo. Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bravo yo.
Bye.